And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Oh, baby. My belly.
And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around, don't get down.
Boom, 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 baby. My belly. Baby. Che bello.
È chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.
Osteria, eccoci. Uffie, qua, 17.02, ho dimenticato la scaletta di là.
Tu, io gli occhiali, tu la scaletta, ma per fortuna abbiamo il liquore all'alloro.
All'alloro, sì.
E vai.
Buonasera, poveri Mabelli.
Poveri Mabelli, ma in una stailia, diciamo, già un po' proiettata, come in un trampolino del salto con gli sci, verso poveri da un pezzo.
Esattamente, ci è appena arrivata testé mentre stavamo venendo in onda, dopo una fantastica metro cubo. Era la metro cubo,
lo diciamo? Scaduta.
Ah, era scaduta.
Ma per la legge era scaduta, era
per
buonissima.
Per noi outlaw non cade mai.
No, era buonissima.
Allora, perché noi la legge la sfidiamo ogni giorno, siamo sempre sul crinale, sulla lama del rasoio, in bilico tra l'illegale e l'illegale, vero Lone?
Beh, sì, e quel bilico in cui non sai bene da che parte cadi, no? Cadi dalla parte dell'illegale o del molto illegale?
Ma che cazzo ce ne frega, col nostro fazzoletto come i cowboy sul volto per non farci riconoscere.
Niente, niente, a noi... Ti ricordi?
Eh?
No, vabbè, era quell'altro coro, no?
Qual era?
Non la zia di mia zia, quell'altro.
Qual è quell'altro? A noi...
A noi del giornalismo non ce ne frega un cazzo. Scontri. L'abbiamo cantato al Festival del Giornalismo di Perugia una volta. Sì, bellissimo.
Sono stati contenti.
Vabbè, ho capito. Cioè, andavi lì, non è che dovevi essere acquiescente, giusto, per giusto. Forza. Insomma,
e poi gli scontri ci sono stati.
Abbiamo optato più per. Mi ricordo quella volta, credo, oliva alla scolana, avevamo mangiato in
ante... okay.
E poi era stato un primo importante con del grosso grasso ragù e un secondo altrettanto unto.
D'altronde un raduno di giornalisti come può finire se non a tavola?
Certo, sì. E poi giù, via, glu 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 del vino rosso proprio.
Vabbè, sì. Senti, è arrivata una candidatura, un CV proprio in questo caso, il primo, perché le altre erano tutte mail normali, di Michele, che dice così: vi scrivo in risposta al vostro appello per trovare persone che abbiano competenze e voglia di commentare per poveri da un pezzo. Non lo sapete, ma ho cercato in molti modi di essere parte di questo evento, ma mi hanno rimbalzato sia per far fare il volontario che per portare la torcia, che hanno preferito a lui l'uomo gatto. Vabbè, non ho mai fatto radio né giornalismo, bla bla bla, questo è un po' come noi. Allora, per questo, aneddoti, geopolitica. Sai che mi sa che sto qua non so un cazzo di sport.
Niente?
Niente.
Una candidatura molto utile, insomma.
Non sono più abituato a leggere delle cose.
Email?
No, perché di solito faccio una foto, le mando a ChatGPT e gli chiedo: scusa, c'è il GPC, che cosa sta dicendo?
Vuoi farlo?
Ci proviamo, vediamo.
Proviamo in diretta. Nel frattempo io faccio una fatica pazzesca a leggere le email e i messaggi perché ho dimenticato di dare gli occhiali.
Io per problemi di attenzione, tu per problemi di vista.
Sì, completamente. Allora Luca, che ieri è stato con noi e ha parlato di sci alpinismo,
sì,
e noi gli abbiamo detto: sì, ma Luca, ma se anche tua moglie è una sci alpinista e tra l'altro più esperta di te, noi vogliamo lei. Lei ha detto ok, dice sì, se volete parlerà di sci alpinismo al posto mio. No, noi vogliamo tutti e due.
Sì.
Noi vogliamo tutti e due perché siamo per la parità totale dei generi.
Per la famiglia tradizionale.
Ovviamente, e poi e per il non binarismo anche per i tram. Cioè noi vorremmo che i tram andassero su asfalto.
Su una monorotaia.
Una monorotaia simpsoniana, sì.
Sai che stanotte stavo pensando, tra un pensiero erotico e l'altro, stavo pensando che le ore... tra l'altro abbiamo di là, non abbiamo ancora guardato,
potremmo sfogliarlo in onda
domani, ricordi? Ah no, domani siamo al Madama Host.
Ce lo portiamo dietro?
No,
che poi lo perdiamo.
Dov'è che è? Ce l'hai tu?
Ce l'ho io
nel cassetto.
È un giornale piccantino,
Le ore e mesi
in cui a un certo punto compare Radio Popolare dentro in una delle storie.
Però non intendevo questo, intendevo le ore proprio dell'orologio.
Ah, ok.
Sono mega non binarie, perché se ci pensi uno lo dici
luna.
Sì. Mentre le due, le tre.
Deve essere tutto femminile.
E io mi sono chiesto: ma come mai?
Non è non binario.
No,
è tutto il femminile.
È tutto
diverso.
Il femminile, ma trasforma un numero maschile al femminile. Cioè il
le
sette,
ore. Le ore una.
Però trasforma.
Luna ora.
Non sminuire i miei ragionamenti.
Cioè, tu stai dicendo che è un po' come all'assemblea dei compagni quando. Si sceglie di usare il femminile sovraesteso.
Esatto.
Siamo tutte qua.
Tutte qua.
Sai che da oggi potremmo usarlo anche noi?
Oppure siamo domani in via Benaco, come ha detto Giulia Strippoli.
Perché no?
Perché?
No, perché?
Alone,
perché
Alone.
No?
Alone di Sma. Vabbè, vediamo cosa ci dice ChatGPT di quello lì che ci ha scritto. Allora,
sì.
ChatGPT, hai letto quel documento che ti ho messo dentro? Bello.
Sì, l'ho letto per bene e ti ho fatto un riassunto chiaro.
Ecco, ma dimmi che cosa sta dicendo quel Michele lì, di che sport si occupa?
Michele dice che di lavoro si occupa di migrazioni e supporto legale ai richiedenti asilo.
Ma non è vero, sta dicendo sta cosa qua. Che cazzo
è? Un'allucinazione, è un'allucinazione.
Dice che si occupa di sport invernali.
In realtà no, lui dice che è appassionato.
Ma vaffanculo, vabbè, niente.
Ha allucinato?
Completamente, cioè non è vero.
Allora, attenzione, Manuela ci chiede: come si chiama il liquore che state bevendo? Boh, bisogna trovargli un nome.
Liquore alla...
No, troviamogli un nome. Allora, ce lo ha regalato il...
Beh,
è all'alloro.
All'alloro.
Allora, non è all'oro. Se fosse all'oro io proverei a filtrarlo per diventare ricco.
E chiamiamo all'alloro. È bello all'alloro.
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 All'alloro. All'alloro. Si chiama all'alloro questo... questo liquore lo ha confezionato in maniera del tutto illegale il nostro fornitore di prosciutti Lucio in Bici, ce lo ha portato poco prima di Natale, noi l'abbiamo scolato un po' alla Fabbrica del Vapore durante una delle trasmissioni in diretta dalla mostra, poi lo abbiamo messo in un armadietto per evitare di alcolizzarci troppo.
E ci siamo ricordati oggi.
Allora, Disma oggi è stato particolarmente ispirato. Generalmente io sono io lucignolo della situazione, dico: Disma, ci spariamo una birretta, e lui...
No!
Indignato,
L'etica
ma
protestante...
Ma figurati, no! Zero proprio, no!
Oggi, ti faccio licenziare!
Oggi alle 3:20 è arrivato, ci spariamo una birra e poi dopo aver la birra, vai a prendere il liquore all'alloro perché era nel mio armadietto. È ok, cosa ti devo dire?
All'allo.
Dico di no, certo che sì. All'alloro. Dicono che si chiami Laurino.
Lo chiamiamo all'alloro.
Però, esatto, all'alloro è con il copyright, copyleft, anzi.
Sì.
Il nome è all'alloro.
Che tra l'altro sembra uno dei brain rotting, hai presente brain rotting?
No.
I pupazzi di TikTok, l'ho detta male.
Non ho TikTok.
Non sai vivere.
Ma meno male, perché altrimenti passerai la vita a sfogliare lì, a scrollare i video.
A scrollarti qualcosa. Allora, stavo pensando che oggi c'è stata, forse non lo sai, una notizia devastante per noi. In particolar modo per me, che hanno il governo ha deciso di aumentare le tasse su alcuni giochi d'azzardo.
No, come facciamo noi ludopati?
È terribile. Da oggi, 27 gennaio, entra in vigore la nuova riforma dei giochi d'azzardo legali in Italia, bla bla bla, Giorgetti, bla bla bla, 20% di tasse ritenute all'origine sul lotto, Super Enalotto, Euro Jackpot, Win for Life, Channel Lotto, Lotto 10, Million Days, sgratta qua e sgratta là. E praticamente sul lotto, per esempio, sale del 12%.
Molto.
Tanto.
Porco cane.
Una botta mostruosa.
Tra l'altro sulle spalle di questi poveri ludopatici.
Bravo.
Che non riescono a frenare e quindi sempre sui vizi, sulle malattie. Questo è lucrare sulla malattia.
Bravo,
è davvero un atto
sigarette,
è un atto fascista.
Sigarette, alcol
e gioco.
Gioco d'azzardo. Complimenti, Stato. Brava, Giorgia. Anzi, fermiamo. Un applauso. Complimenti.
Complimenti, brava.
Brava,
brava, brava. La nazione. Brava.
Su chi ha dei problemi. Sì. Tabagismo, alcol e gioco d'azzardo. Su di noi. Vabbè, mettiamo un po' di musica.
Mettiamo un po' di musica, ci hanno scritto delle cose irripetibili. Adesso vediamo. Ah, Emanuel. Manuel.
Robe rotte.
Noi, ovviamente, sì. È un gioco. No, lo diciamo, dai, lo leggiamo. È una barzelletta.
Dai, leggila.
Sai qual è il cocktail più laido, più lascivo, più spregiudicato della storia?
Qual è?
Il Va Gin Tonic.
Bella, Barza!
Barza, bella!
Grazie, mandatene di più!
Scusa, perché ha messo anche la spiegazione, ma non la, ma non la leggiamo!
Vabbè. Italia, vo dolce vita la, es geht ins Land der Sonne, wo's Leben Freude macht. Lass fröhlich uns genießen, was Bacchus uns beschert. In diesem Land gibt's alles, was unser Herz begehrt. Unser Motto heißt Mangiare Mozzarella, Antipasto, Misto Mare. E ragù, tiramisù, tortellini, tagliatelle, pappardelle. Salti in bocca la romana, un spaghetti alla matriciana, cannelloni, mortadella, gorgonzola. Hai ne pizza marinara, parmigiano, carbonara, hai in gelato, hai in espresso, un tavolo. Küss mich, per favor. In Rom, Florenz, Venedig, Neapel obendrein. Hier wird man uns verwöhnen mit purpurrotem Wein. Ob Chianti, Bardolino, Marsala und Merlot. Das wusste auch schon Goethe, hier wird man lebensfroh. Lebensfroh. Unser Motto heißt Mangiare Mozzarella, Antipasto, Misto Mare. Su tortellini, tagliatelle, pappardelle. Salti in bocca la romana, un spaghetti alla matriciana, cannelloni, mortadella, gorgonzola. Hai ne pizza marinara, parmigiano, carbonara. Hai in gelato, hai in espresso, un amor. Oh, küss mich, per favor. Noch jemand, der es nicht versteht, dass wahre Liebe durch den Magen geht. Unser Motto heißt Mangiare Mozzarella, Antipasto, Misto Mare. Bene ragù, tiramisù, tortellini, tagliatelle, pappardelle. Salti in bocca la romana, un spaghetti alla matriciana, cannelloni, pizza marinara, parmigiano, parmigiano.
favor. Oh, küss mich, per favor. Oh, küss mich, per favor.
E questo era il grande, indimenticato e indimenticabile Rudy Giovannini con la sua tarantella culinaria. Per entrare in tema, Cortina d'Ampezzo, queste trasmissioni sono aspettando Cortina d'Ampezzo, in poche parole. E diamo il benvenuto al nostro ospite di oggi, che è Enrico, e si propone per commentare il salto con gli sci, segue la disciplina da anni, e vuole parlare sostanzialmente delle regole, degli aspetti...
Anche no.
Beh, aspetti meno intuitivi, parli di punteggi, HS, yes, differenza tra salto più lungo e vittoria, punture nei piselli e sei stato ben una volta spettatore a un torneo di trampolini. No, due no. volte.
Hai quattro trampolini di Innsbruck.
Innsbruck, sì, tappa austriaca, la più vicina, la più raggiungibile.
Allora, intanto ciao Enrico.
Ciao.
Benvenuto.
Enrico, abbiamo rimesso insieme i pezzi, è anche un essere umano benemerito, perché ha generato una giovane ascoltatrice che ci regalò di Smatti Ricordi.
Sì, dei santini.
Dei santini molto molto blasfemi che riguardavano noi due. E li portiamo nel cuoricino, li abbiamo nei nostri cassetti. Abbiamo avuto qualche remora ad appenderli, perché effettivamente un po' forti.
Però li abbiamo ancora e ricordiamo...
Ai tempi di 28 sfocature di Marò.
Era due anni fa. È 2023.
No, due.
Sì. 2023.
Sei sicuro?
Secondo me sì. Ah, forse 22. Fine 22. Novembre 22.
Era ottobre, novembre 22. Sì.
Comunque, ricordiamo alla figlia di Enrico, che comunque è quasi maggiorenne, e a tutti i ragazzi e le ragazze là fuori, che questa domenica, se non piove, potete venirci ad adorare al Worship Time alle 14 all'anfiteatro del Parco Sempione, dove finalmente dovremmo trovarci appunto con questi ragazzi comunque ingenui.
Sì, e noi che vestenti
camici
da operandi.
Da operandi.
Altro,
o azzurri o bianchi, a seconda.
Tra poco lo indosso veramente, vabbè.
Esatto. Ma di monocolore, di quella carta tessuto.
E no? Di tessuto non tessuto, sì.
Che se piove si sciolgono.
Se piove si sciolgono e rimaniamo ad amitici, sì, certo.
Venite, il biglietto costa 80 euro e comunque potete...
Tutto ricavato comunque a Radio Popolare, ovviamente, come sempre.
Ovviamente. Le preiscrizioni su www.disma.biz. E Enrico, allora, oltre che essere padre, essere un uomo ed essere cristiano, sei anche esperto di salto con gli sci, quindi.
Yes.
Da quando?
Allora, esperto da 8 anni.
Tanto.
Sì, da 8 anni ho ripreso a vederlo, l'abbonamento Eurosport, quelle robe lì, quindi ho cominciato a vedere tutte le gare, diciamo da 7 anni.
Però la passione nasce in gioventù?
Yes, nasce tendenzialmente il 1° di gennaio. Cioè il 1° di gennaio, quando ero piccolo, c'era o il concerto di Capodanno oppure giravi, c'erano questi tizi che saltavano.
Su Telemonte Carlo, tipo?
No, anche sulla Rai lo facevano. Rai. Sì, facevano la tappa di Garmisch, che è la tappa del primo dell'anno, della tournée dei quattro trampolini.
E in Austria?
In Germania.
Ah, Garmisch.
Tournée dei quattro trampolini, sì, che è la manifestazione, sì, massima del salto con gli sci.
Ce l'han detto.
Queste quattro tappe che si svolgono a cavallo di Capodanno.
E sei andato a vederle poi a un certo punto?
Sono andato a vederlo 2 anni fa con la figlia suddetta e il resto della famiglia a Innsbruck, che è la tappa più raggiungibile più, certo, o meno. Le altre sono un pochino più lontane, ma Innsbruck è la più raggiungibile.
Ma... insomma, hai fatto un abbonamento apposta, eccetera. Hai una specie di Pantheon degli sport... E in che posizione si colloca il salto con gli sci?
Allora, d'inverno il salto con gli sci si colloca al primo posto. Sì.
Ma cacchio. Insomma.
Sì, proprio...
Ma non è una pallazza? Cioè, alla fine vedi uno che salta...
Giusto per inquadrare, gli altri tuoi sport...
Beh, il basket, il tennis, insomma, il calcio, che... il ciclismo, a proposito di pallazza. Abbastanza pallazza.
Quando fanno le fagianate.
Esatto.
Cosa sono le fagianate?
E la fagianata è una azione che prende tutti in contropiede, perché è una... come dire, un forcing del ritmo che ti porta a fare una fuga di fatto senza che gli altri se ne accorgano.
È una fuga con finta, diciamo.
Una fuga finta.
Così, perché
ti metti di lato, tu cominci ad andare un po' più veloce, prendi in contropiede gli altri, ma riesci
nel salto con gli sci.
Ma no, nel ciclismo.
Riesci
ad ottenere un vantaggio tale per cui gli altri fanno una gran fatica a raggiungerti o addirittura non ti raggiungono.
Esatto. Ma pensa a te. Sì. Ma e invece nel salto con gli sci?
Boh, non ce la fa Gianata, direi di no. Ognuno fa, concorre
ognuno
per
deve
sé.
Fare il massimo.
Quali sono le tattiche? Ci sono dei nomi di tattiche?
Non ci sono nomi di tattiche, ci sono però diversi stili di salto. Questo sicuramente.
Ah, per esempio. L'altro esperto non ce l'aveva parlato di... Mettiamoli uno contro l'altro.
Allora... No, ma io li terrei tutti e due, comunque mi sembrano delle persone valide.
È ovvio che li teniamo tutti e due perché lavoriamo meno, più gente c'è, meno noi lavoriamo. Però quell'altro non c'è, Lorenzo non ce l'aveva parlato.
Cioè, non è che sono due diversi stili di salto. Siccome il salto è fondamentalmente il risultato dell'atleta dipende da due componenti, la velocità e l'altezza. Quindi ci sono atleti che hanno stili di salto cosiddetti più aggressivi, quindi usano di più la velocità, e altri che hanno uno stile più esplosivo, usano di più l'altezza.
Ah, okay.
Questo si vede all'uscita.
E tu sei fan dell'esplosivo o del quell'altro?
Allora, diciamo che tendenzialmente fa più scena l'atleta aggressivo, perché soprattutto sui trampolini di grandi dimensioni fa dei voli incredibili e lo vedi con la testa piazzata letteralmente in mezzo agli sci. Diciamo che ci sono stati grandi atleti con potenza e esplosività. I migliori sono quelli che riescono a coniugare le due cose, che è una cosa dovuta alla sensibilità dell'atleta.
Va bene.
Il suo collega rivale è Lorenzo, giusto?
Lorenzo.
Allora, Lorenzo è un grande fan della scuola giapponese. Tu?
Pure io.
Anche tu?
Sì, sì, anch'io. Anche se ho... ovviamente, allora poi ho altre due scuole che mi divertono abbastanza. Ci sono i polacchi perché sono i tifosi più accaniti e poi sono dei saltatori cristiani, mediamente si fanno il segno della croce prima di saltare.
Ne fanno 10 anche mentre saltano,
che è una cosa che capisco.
Alcuni sono addirittura preti,
esatto,
preti. Sono in tonaca, sì.
Cioè tale Wojtyła, che era un ottimo saltatore.
E poi gli altri?
Gli austriaci. Gli austriaci perché sono i migliori.
Saltava Wojtyła o faceva solo sci?
No, faceva sci. E poi basta. Dopo l'81, che ha avuto qualche problema di piombo nel corpo,
ha optato per altro.
Sì, sì, stava un po' più tranquillo.
Senti, ci fanno ripetutamente la stessa domanda che ovviamente facciamo sempre anche noi agli esperti di sci, di salto con gli sci. Chiedetegli, ci dice Fabio, delle punture nel pene, che ovviamente è la cosa di cui noi ci siamo interessati maggiormente rispetto a queste Olimpiadi invernali, anche rispetto alle questioni sociali, alle questioni di Milano. Adesso bloccheranno tutto il 6 febbraio, ma anche dopo sarà...
Cioè, bloccheranno tutto facendosi punture nei peni?
No, ovviamente non mi sono dimenticato di stamparla. Comunque ci saranno il 6 febbraio, ma questo si sapeva già da un po', tutte le scuole chiuse dentro la circonvallazione. Ma attenzione!
Questa cosa ci fa infuriare!
Ma più che ci fa infuriare è fascismo nei confronti dei ragazzi che vanno a scuola fuori dalla circonvallazione.
Esattamente.
Cioè quelli, i poveretti vanno a scuola e i ricchi a casa.
Sì.
Complimenti.
Sì.
Bravo. Aspetta ancora, facciamo come prima. Bravo governo.
Complimenti.
Bravo.
Allora, la figlia di Enrico sta a casa. E sarà molto contenta.
Sarà contenta.
Ha già festeggiato. Sta già festeggiando, diciamo.
Okay. Però è veramente un atto discriminatorio.
Decisamente, sì.
Sì. Sì, sì, sì.
I ricchi sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri, ma vabbè.
Non solo i ricchi possono, come dire, alimentare l'ozium, i poveri invece schiavi a fare i compiti in classe. Sì.
Fascisti. Punture nel pene, quindi.
È arrivato un saluto da Lorenzo, il tuo amico nemico, sì.
No, vabbè.
No, sì, amici.
Condividiamo. Sulle punture nel pene non sono informato, ammetto, rispetto al salto con gli sci.
È la roba più importante.
Lo so.
È fondamentale.
Te lo dico io allora, te lo spiego
però
io.
Però sull'attrezzatura che copre la suddetta parte, sì, sono abbastanza informato.
Allora, in due parole, ne parleremo giovedì di settimana prossima con Davide D'Angelo, che è il nostro fisico di fiducia. Gli abbiamo chiesto se è disponibile a raccontarci perché e per come le punture del pene fanno saltare più in lungo, e ha detto... sono dei vostri.
Beh, allora, se fosse così,
così,
mi domando perché Berlusconi, finché era in vita, non abbia partecipato ai mondiali di salto con gli sci, essendo comunque un,
cioè, almeno, record man.
Cioè, pare assodato che fosse un record man.
Ma non punture, era un'altra roba.
Come no?
La pompetta.
Ma, non, ma pom, la pompetta non esiste. Cioè, ma va, erano le punture. Quelle, ma cos'è? Diciamo, no? La pompetta, cioè, a pedale, quella,
no,
quella che, quella che gonfia i gommoni a Rimini.
A te non ce l'hai. Quella è un'altra. Quella del gummi.
E beh, siamo lì, eh.
Mm.
No?
No.
Non lo so, io ho una visione semplificata della vita.
Lo so.
Sono meno,
io conosco bene.
Io sono tagliato un po' con l'accetta, Disma, mi spiace.
Vabbè, e allora parliamo delle protezioni.
Ah, de ciò che ci sta sopra, le tute e tutto il resto del materiale che indossano i saltatori. Quello fa una differenza notevole. A proposito del vostro esperto di fisica, si trovano anche in rete studi compiuti sulla influenza delle tute sulla lunghezza del salto. Si parla di influenze di pochi, di una percentuale bassa, 4-5%, ma considerate che una gara può essere vinta con 1-2 metri di distacco. 4, esatto, 4-5% fa una differenza clamorosa in una gara. E quindi ci sono regole strettissime, tipo 40 pagine di manuale su come devono essere fatte le tute e cucite. E come vi scrivevo nella mail, l'anno scorso c'è stato, non so se ve ne ha parlato Lorenzo, un cospicuo scandalo ai mondiali di salto.
No, non ce l'ha detto. Cosa è successo? Però devi dircelo
in un minuto e venti. Rapidamente, hanno trovato i norvegesi padroni di casa che taroccavano le tute in maniera molto creativa. Le tute sono riconosciute con dei chip, degli RFID. Sostanzialmente loro staccavano, scucivano questi RFID e li cucivano in una tuta truccata che poi usavano per la gara. La tuta era completamente fuori regola e li hanno trovati, li hanno filmati mentre cucivano la sera queste nuove tute. E dopodiché, dopo il salto, l'atleta norvegese che era arrivato secondo è stato squalificato.
Ah, ma è un scandalo vero.
Scandalo,
insomma.
Vero, sì.
Credibile.
Scusami, ma domanda proprio base. Ma il punteggio dipende dalla lunghezza del salto?
Lunghezza del salto, stile nell'atterraggio.
Ah, perché c'è comunque la
teoria.
Esatto. Telemark. Telemark vuol dire che c'è una specie di inginocchiatoio, esatto. Un inginocchiamento con una sola gamba.
E poi un terzo fattore che è il più imprevedibile, che è la compensazione.
Ah,
e cioè?
Abbiamo 20 secondi, diciamolo Forza. Dopo.
No, dopo. Cliffhanger pazzesco anche, per la compensazione.
Anche perché c'è Lorenzo, sì. Che, al quale ho chiesto esplicitamente di mettere in crisi il nostro ospite di oggi, il quale chiede: perché non sempre vince chi salta più in lungo? L'incubo delle compensazioni, appunto, è la dittatura del vento.
Allora, prima del GR, Disma, ti do una notizia. Si è affacciata alla...
Apriamo la Magnum.
Alla finestra, l'amministratrice delegata.
Schaff!
E apriamo la Magnum, allora, proprio oggi, Ale!
Raccontiamo il lore, il background.
Sì, sì.
Sono settimane che osserviamo questa bottiglia Magnum di Prosecco, sì, nel frigorifero, e ci diamo di gomito dicendo apriamola. Sì. E poi, no, ma la Catiu si accorge se la apriamo. Oggi finalmente si apre.
È arrivata, è arrivato l'imprimatur, apriamo la Magnum.
Grande.
Grazie a tutte, tutti e tutto.
Torniamo dopo.
Fritti, scampi, ecchi, anti, calamari, ecco l'abbe a me. Zoppa romana. Maccheroni, cannelloni, pepparoni, ecco l'abbia me. Zuppa romana. Bella donna, mamma mia, alimenti, ciao, au, Roma, Roma, Napoli, amore mio. Mozzarella, mortadella, tartella, ecco l'abbia me. Zuppa romana. Acqua minerale, grappa speziale, cozze vongole, prego, torta di spinaci, vongole veraci, gorgonzola con Coca-Cola, zappaione, minestrone, openone, ecco l'abbia me, zoppa romana, fettuccini, scalloppini, fritto di zucchini, mappe a me. Zuppa romana, bella donna, mamma mia, alimenti, ciao, wow.
se prima era il grande Rudy Giovannini, made in Bolzano, adesso andiamo oltre confine con i grandissimi e immarcescibili Schrodnach Acht, che è quasi il titolo di un film porno teutonico.
Quasi sì, un film gummi. Tra l'altro,
sai cosa vuol dire Schrodnach Acht?
No, no, cosa vuol dire?
Ho fatto tedesco 5 anni, sì. Vuol dire praticamente buttare via la spazzatura dopo le 8.
No, veramente? Sì. Cioè, un'unica parola, tra l'altro, perché sì. Il tedesco ha uniche parole per tutto. Ma Disma, vorrei davanti a tutti riconoscerti.
Zuppa romana,
riconoscerti una grande, grande pronuncia del tedesco.
Grazie,
cioè,
grazie.
Sei veramente bravo, sei un pro.
Veramente euforico.
Un pro, sì, euforico, ovviamente, questo però è per l'allò.
All'allò.
Il laurino prodotto illegalmente da
Lucio in bici.
Ah.
Dovremmo fare uno slogan da manifestazione. Ah. Una roba così.
Poi uno slogan irripetibile. XXX, vietato ai minori, certo.
Allora, abbiamo lasciato gli ascoltatori con... Aspetta, attenzione che c'è un messaggio importante. Lo vuoi leggere tu o lo leggo io?
Chi?
No, ce l'ho io. Tu non vedi WhatsApp, forse.
No, allora, vedo tutto.
Ah, lo vedi. No, Stefano ci dice... Buongiorno. Stefano, sì. Vi contatto per segnalazione di un brano da poter farci passaggi di radio.
Sì.
Ho già mandato anche una mail avendo un progetto con realtà molto importanti... All'interno è un messaggio che va oltre il singolo.
Oltre il singolo vuol dire a livello long playing.
A livello album.
Mm-hmm.
Mi piacerebbe condividere con voi questo singolo. Vogliamo ascoltare? No, perché ci manda il drive e qua da non possiamo aprirlo.
No, però c'è un wave. Ah, drive.
Un casino. Notti di provincia, sentito.
Ah, vabbè, ma deve essere un pezzo pazzesco. È durata 3,53, quindi perfetto, radio edit, perfetto.
Vediamo, domani lo ascoltiamo.
Etichetta edito da Troppo Records.
Beh, tra l'altro tra le mie preferite. Quindi,
vabbè, ringraziatevi per l'attenzione.
Grazie.
E per il lavoro che svolgete nella valorizzazione della musica emergente, porgo cordiali saluti.
Perfetto.
Grazie, perfetto. Lo mandiamo domani.
Domani. Ma ho capito bene, dice minestrone, zabaione e un penone. E
più o meno.
Bene, capito molto
più o meno
bene.
Sì, zuppa romana.
Zuppa romana. Allora, torniamo dal nostro ospite Enrico. Tra poco ci colleghiamo con Jacopo, glielo diciamo così se all'ascolto lo sa. Abbiamo lasciato gli ascoltatori con un cliffhanger nella prima parte della trasmissione che era: perché i norvegesi hanno barato? No, non era
quello. No, era la compensazione.
Era la compensazione, sì. Cioè, quindi il terzo elemento del
punteggio. Sì, la compensazione è una cosa che è stata introdotta da una ventina d'anni, prima non c'era, e riguarda due componenti del salto: il vento e la posizione di partenza dell'atleta.
Cioè, che senso la posizione?
Allora, lungo i trampolini ci sono diversi punti di partenza, detti stanghe o gate in inglese, contraddistinti da un numero. La direzione gara decide in base alla direzione del vento e alla condizione atleta da dove far partire gli atleti.
Okay.
Ovviamente se parto più in basso si suppone che farò un salto più corto, quindi mi danno un bonus perché sono partito più in basso. Se parto più in alto farò un volo molto lungo, ma avrò un forte malus perché sono partito da più in alto, ammesso che sia capace di arrivare molto in là. E poi c'è il vento. Siccome il vento è la componente decisiva di ogni salto...
Come nel golf.
Sì, però nel golf te lo becchi, credo, e zitto. Sì. No?
E ti
regoli con il...
No, come nel salto in lungo.
Sì, però anche in quel caso non hai un punteggio maggiore. Se hai il
certo.
Vento...
È sfiga.
Scusa, facciamo un mezzo passo indietro. Il punto di partenza, sì. Ma perché è diverso per ogni atleta? A seconda delle condizioni?
No, il punto di partenza è deciso dalla giuria.
Per la manche.
Per la manche.
Uguale per
però
tutti.
Però se durante la manche, durante il turno di salto, il vento sale o in senso frontale o in senso alle spalle dell'atleta,
può essere cambiato. Ah, ok, quindi giustamente c'è un coefficiente di adeguamento.
E poi per alcuni atleti, tipo il mega dominatore di quest'anno, Domen Preutz, lo sloveno, a un certo punto arriva lui e la giuria decide di abbassare, perché sennò Domen si schianta contro, contro il turco.
Ah, ma in maniera arbitraria, così?
No, per sicurezza lo fanno.
Perché si schianta contro?
No,
perché
vola troppo? Si schianta perché vola troppo, sì.
Ma veramente?
Sì, sì, sì.
Ma perché è come uno scoiattolo alare?
Praticamente sì, soprattutto nelle gare con i trampolini, quelli più grandi, detti trampolini di volo, in cui si superano i 200 metri, lui da, che ne so...
Dalla Slovenia arriva a Trieste.
Esattamente, okay. 10-15 metri di distacco a tutti.
Io li avrei chiamati trampolini.
Come mai? Per capacità di tecnica o anche per struttura fisica?
È sempre stata una sua prerogativa di essere molto bravo in questi voli. Lui aveva già il record. Dall'anno scorso, diciamo proprio in concomitanza con lo scandalo dei norvegesi, lui ha battuto i norvegesi che avevano le tute scandalose.
E aveva le tute regolari.
E lui aveva una tuta che si suppone sia regolare, fino a prova contraria. E l'ha battuto, cioè questi erano increduli totalmente. E da lì ha cominciato a battere tutti, vince sempre.
E non perché ha un pene molto gonfio.
Che non l'ho...
Non si sa.
Non hai sperimentato.
Non lo so. Okay. Non lo so. Vabbè. Quindi la compensazione è legata al punto di partenza dell'atleta, ma poi al vento. Il vento è la cosa più incerta che ci sia. Ci sono 7, 8, a volte anche 15 anemometri, a seconda della dimensione del trampolino, che misurano il vento. Viene fatta una media di questo vento e poi se ne riconosce la direzione. Se la media è un vento alle spalle, l'atleta avrà un bonus, perché il vento alle spalle tende ad abbattere la parabola del volo. Se è frontale, avrà un malus, perché dovrebbe andare più in là. Il problema è che noi non lo sappiamo qual è il bonus e il malus, e quindi quando vediamo arrivare l'atleta, lo vediamo atterrare a un punto che è segnato da una linea verde laser, che è giusto per darci un po' l'idea di dove dovrebbe arrivare. Ma poi il punteggio viene calcolato con atterraggio, distanza e questa fantomatica compensazione. In alcuni casi è...
Scusa, quando non c'erano queste tecnologie, invece era solo sulla distanza?
Era distanza e stile, ci sono sempre stati. Anche ai tempi di Werner Herzog, che ha fatto un film sul salto con gli sci.
Quindi diciamo che...
Aguirre furore di sci.
No, si chiama L'estasi dell'intagliatore Steiner. Quindi ha fatto proprio...
Il titolo me lo ricordo. Comunque diciamo che la parte non tecnologica veniva in qualche modo calmierata dal fatto che un giudice sentiva se c'era troppo vento e gli abbassava il punteggio sullo stile.
Potevano abbassare, ogni tanto abbassavano la stanga, ma era anche una decisione dell'atleta a volte, e in realtà no, ti andava
a culo.
Esatto.
Intanto ci dice un ascoltatore, Marco, che mezzo tedesco, che faceva il barista che avevamo conosciuto alla Loco di Osnago, che Schrottnachacht in realtà è rottami dopo le 8, ma non in senso testuale come lo interpretavo io, bensì come le stronzate dopo le 8.
Bullshit praticamente.
Diamo il benvenuto a Jacopo, grande esperto di hockey, nonché ci portò della focaccia a Brescia.
Grande!
Buonasera a tutti.
Ciao Jacopo.
Ciao, grazie ancora per la focaccia a Brescia.
Ma Jacopo comunque è un nostro sodale fin dai tempi di, credo, di Mente Locale.
Però io ricordo solo l'ultima cosa.
Ovviamente ricordi la focaccia, hai la memoria selettiva. Jacopo, da quanto esperto o comunque fan del hockey su ghiaccio?
Hockey, sì.
Allora,
hockey.
Ho cominciato a seguirlo, secondo me, una decina d'anni fa per caso, perché lo vedevo alla tele e non capivo cosa stesse succedendo, di questi giocatori che correvano e ogni tanto si picchiavano,
sì.
E da lì ho detto, mi sembra interessante. Da lì ho cominciato a scoprire un po' le regole, e quando in uno sport sai le regole è molto più divertente, perché quando sai cosa succede ti diverti molto di più a guardarlo.
Ok.
Sei tifoso di qualche squadra? Allora, NHL o europea, italiana? Dici le tue squadre di riferimento.
Allora, NHL, vabbè, ovviamente la squadra peggiore che non vince dal 67, che sono i Toronto Maple Leaf, che dal 67 non vincono una Stanley Cup, che è il
campionato,
Coppa.
Sì.
Aspetta, posso farti una domanda? Una domanda sulle NHL. Ma le squadre NHL canadesi, vivono la NHL come un po' una sudditanza rispetto a quelle americane, o cioè...
Ma vincono di brutto le canadesi?
No, non sudditanza sportiva, psicologica, nel senso, comunque si sentono di partecipare a un campionato che non è della loro nazione, oppure no, non cambia un cazzo?
Ma va, figurati.
No, praticamente in Canada è religione l'hockey, perché sono le più vecchie squadre.
No, ma la mia domanda era un'altra, non era questa.
Ma è una domanda del cazzo, la risposta è no,
ma
è
no,
facile.
Ma no, cioè, no, antropologicamente noi siamo abituati a un campionato nazionale.
Ma non è così, è nordamericano il campionato della NHL.
Ho capito, ti sto dicendo, è come la Superlega che la Juven voleva e che voi siete andati tutti contro, e nel Nord America invece hanno questa Superlega.
Sì.
Non gliene frega assolutamente.
Frega un cazzo. Ma okay.
Tra l'altro vincono. Allora, mi ricordo l'epoca dei Calgary Flames che vincevano molti anni fa. Poi chi c'è? C'è Edmonton che gioca, c'è Montreal Canadien, ci sono. E là
all'allò.
In questo momento.
Chi sono i più forti?
È difficile, perché come in tutti gli sport americani, avendo il salary cap, che è la. Praticamente non puoi spendere dopo un tot di soldi, quindi sono abbastanza equilibrate le squadre. Ci sono annati in cui diventano forte una squadra che magari dopo 2 o 3 anni deve vendere i giocatori perché ha troppi stipendi e quindi fa magari più schifo.
Tra le canadesi, le canadesi, Jacopo, qual è la migliore in questi anni, diciamo?
Avrei voluto dire la mia, ma non lo è. Molto buona Edmonton, anche se gli manca sempre quel punticino lì. È stata buona Vancouver, che quest'anno sta facendo malissimo perché è girata male la stagione. Sì, sono molte più squadre americane, quindi diciamo che è più facile che si impongano americane, che tra l'altro da 2 anni vincono i Panthers, che sono una squadra della Florida, che
figurati,
non hanno molto a che vedere.
No.
Però hanno i soldi, perché vincono loro?
Perché è una questione anche di saper scegliere i giocatori, del momento giusto del giocatore che ti fa la stagione della vita.
Ma funziona come quella roba complicata del basket, dei draft?
Esattamente.
Ah, sì, così anche lì funziona.
Esatto, sì, sono 7 turni invece che 2 del basket, e ogni squadra ha 7 scelte, poi ovviamente si possono scambiare per dei giocatori.
Scusa, spiegala bene, che io non l'ho mai capita quella roba lì, com'è che è?
Allora, praticamente ogni anno viene impostato questo draft dove ogni squadra sceglie dei giocatori dalle leghe minori. Ovviamente è fatto in modo che chi fa più schifo durante l'anno ha la scelta più alta.
In modo da riequilibrare il campionato.
Esattamente. Quindi l'ultima che arriva alla prima scelta, che di solito sono i giocatori quelli che negli anni poi diventano
icone
dei fenomeni.
Che però hanno un costo, cioè più sono forti, più no.
Il costo è il contratto che gli fanno,
Esatto.
Ma non li comprano, li scelgono.
Cosa vuol dire?
Esatto, non c'è costo, nel senso non c'è il cartellino che io pago il giocatore della Juve 100 milioni, loro ti dicono tu vuoi venire da noi, ti do un contratto che i primi 3 anni è base.
Ho capito, però la squadra che è arrivata prima può dargli un contratto più ricco, no?
Non può sceglierlo.
Ah, non può scegliere.
No, allora, è una lotteria in cui in tutti gli sport americani così, sono molto più democratici nonostante quello che fanno poi fuori dallo sport. Gli americani hanno questa prassi per cui non hanno le retrocessioni. Per riequilibrare i campionati, le squadre che hanno fatto più schifo nell'anno hanno più probabilità di pescare giocatori migliori provenienti dalle leghe minori o dalle università nella stagione successiva. Attraverso questo sistema che si chiama draft, che di fatto è una lotteria. Le squadre che hanno fatto cagare durante l'anno hanno più palline, diciamo, col loro nome dentro l'urna, e quindi quando viene estratta la pallina con il nome della squadra, quella squadra ha il diritto di effettuare la prima scelta e quindi sceglie il giocatore top
che vuole.
Perché loro è un sistema in cui...
Vabbè, ma è fascismo.
No!
Cioè, quello lì è obbligato
non
a andare
è così,
a giocare per...
Fammi finire! Si dichiarano eleggibili, okay? Si dichiarano eleggibili e vuol dire io sono disponibile a giocare nella tua lega di basket, di football, di hockey, quel che è, di baseball, quel che è, di calcio anche. Sì. Con
il pallanuoto?
Non credo che ci sia. Con
pallavolo?
Pallavolo penso di sì. Con il sistema...
Pallamano?
Ti tiro un calcio negli stinchi adesso, un bozzo così ti faccio, in modo tale che siano disponibili a giocare in quella lega lì, con le regole della lotteria, e quindi appunto la squadra più sega generalmente si becca il giocatore più forte, e questo fa sì che si riequilibri tutto.
Tu giocatore ti assumi la responsabilità di dire ok, qualsiasi stipendio mi diano qui là va bene.
Sì, ma il punto è che la squadra che è arrivata più sega di tutte ha comunque i soldi per ricoprirti di diamanti per te e le 84 generazioni successive.
E non puoi invece dirti ti do 1200 al mese, no?
Non lo fa.
Non lo fa?
No.
Perché?
Perché non è prassi.
Ah.
Non ha senso.
Okay.
Non avrebbe senso pagare 1200 al mese il giocatore più forte. Ma
credo ci siano anche regole sui contratti, no? Tutte super precise.
E poi, esatto,
la prima scelta parte da un minimo sindacale, no, quello che non c'è in Italia.
Allone. Su quello no, nell'hockey no.
Ah.
Nel football sì, perché in basket.
Anche nel basket, però, sì.
Nell'hockey il contratto è sì, poi è il contratto.
Vabbè,
tra virgolette.
E perché vincono sempre i soliti potenti allora?
Non così tanto, nel senso è
i Lakers che vincono tutti i campionati.
Perché
Alone.
No, so, il basket è più esperto sicuramente Alone,
perché vincono i Lakers tutti gli anni?
Non vincono tutti gli anni, i Lakers non vincono dal 2020 e hanno vinto quel campionato un po' così, perché era nella cosiddetta bolla
pandemico.
Nella bolla della pandemia. I Lakers quest'anno non vanno male, ma non vinceranno sicuramente il campionato. Beh, vincono perché comunque
quindi funziona sta roba qua del draft.
Certo che funziona, è esattamente riequilibrante e fa sì che, tipo l'anno scorso ha vinto nel basket Oklahoma City, che non aveva mai vinto in vita sua, ma ha una squadra incredibilmente forte, super giovane, e ha lavorato il general manager benissimo nel corso degli anni con una programmazione incredibile proprio nei draft, quindi andando a pescare giocatori, facendo degli scambi e garantendosi tipo un ricambio generazionale per non so quanti anni, che ha fatto sì che avesse la squadra migliore.
E però nel resto fanno i fascismi.
Purtroppo nel resto fanno i fascismi.
Ah, tra l'altro oggi hanno rismentito la smentita,
sì?
E pare che l'ICE arriverà.
No, arriverà. Pare che arriverà. E Jacopo, scusa, perché allora, proprio per fare un po' di, se lo sai, di cronaca, allora l'NBA è abbastanza, come dire, progressista in generale. Notizia di oggi che c'è la prima il primo arbitro transgender della storia dello sport professionistico americano in NBA, e molti giocatori, molte squadre insomma si sono schierate contro gli abusi dell'ICE e delle trampanate, e nell'NHL è un po' più conservatore il clima?
Allora, onestamente di questo sì, se ne parla forse un po' meno, poi sicuramente varia da molto da giocatore a giocatore. La Lega in sé, secondo me, adesso non vorrei dire una fesseria, mi sembra un po' meno, come si dice, coinvolta in queste cose. Poi, nel senso, quelle notizie lì non le ho lette girando, quindi probabilmente sono meno coinvolti. Poi ovviamente il giocatore singolo, quello è anche una questione di umano e di persona, che qualsiasi credo sport faccia, quindi quello è un altro discorso. La Lega sì, credo sia un po' meno coinvolta,
sì.
Si tenga un po' più sulle sue.
Senti, dici una cosa di hockey che ci sorprenda, perché comunque noi stranamente qui all'interno della redazione siamo coperti sull'hockey, perché abbiamo Davide Facchini che è stato tipo portiere in nazionale.
È stato terzo portiere della nazionale giovanile.
E Villaci che pare sappia tutto dell'hockey, e addirittura ci ha raccontato sta roba incredibile, che è andato alla nuova arena di hockey per fare il tifoso, e ce l'ha raccontata come se fosse stata tutta una roba architettata per far finta proprio nei confronti degli americani che c'era gente che andava a vedere l'hockey a Milano. E invece era una manifestazione, non ho capito bene. Comunque tu dici una roba che ci sorprenda.
Non lo so, che
tipo il pene gonfio nei salti, cioè
sì.
Il corrispondente per l'hockey del pene gonfio.
Così su due piedi non è
facile.
C'è qualcuno che ha barato in qualche modo?
Sicuramente, probabilmente negli anni sì. E
ma col doping, immagino.
Sì, beh, credo sia comunque anche quella. Beh, in tutte le leghe americane molto, molto controllate e molto serie sulle grandi leghe.
Senti, c'è qualche giocatore italiano che ha giocato in NHL?
Allora, c'è un giocatore che tra l'altro è il portiere titolare dell'Italia, che è stato selezionato 2 anni fa, mi sembra, adesso non mi ricordo precisamente, che è il primo giocatore nato e cresciuto nella scuola italiana, perché di italiani, cioè, come tutti gli americani, ce ne sono di discendenti italiani, ce ne sono tantissimi coi cognomi, giocatori che hanno il bisnonno italiano che in qualche modo giocano in nazionale, perché dicono sì, questo bisnonno è italiano, quindi lui non sa niente dell'Italia, non sa dov'è sulla cartina, però quelle cose un po' strane. Mentre questo portiere è il primo nato e cresciuto comunque nell'ambiente hockeyistico italiano, senza essere dovuto andare negli Stati Uniti al college o comunque in giro per l'Europa.
Senti, Jacopo, ti dobbiamo salutare perché c'è Mattia Guastafiero che scalpita per fare il suo orizzonte, che non vede l'ora. Quindi ti ringraziamo, ci risentiamo durante le Olimpiadi sicuramente, perché te lo annunciamo adesso così a bruciapelo: sei dei nostri.
Oh, mi fa piacere.
Grande.
Vai.
Che roba pazzesca. E grazie ancora per la focaccia che ci portasti, quant'era? Un anno fa? 2 anni fa?
2, secondo me.
Maggio 2024, quindi
2 anni
quasi
fa,
due.
Quasi due.
Grazie ancora e buona serata e buon weekend, dato che oggi è venerdì. Ciao.
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 Ringraziamo ancora Enrico che è ancora qua.
Grazie
con noi.
A voi.
Abbiamo scolato tutto l'allolà.
Com'è? Non è venerdì, tra l'altro.
Com'è che era?
Lallallò.
Finito, siamo completamente ciù, che adesso ci manca la magnum di prosecco, di spumante, non so cos'è, boh.
E grazie Enrico, ci risentiamo anche con te, sicuramente anche con Lorenzo, che ci ha sommersi di domande per te, che però non abbiamo fatto in tempo a farti. E Lorenzo soprattutto ci dice: poi dopo le Olimpiadi andremo a berci una birra tutti insieme. Sì,
ovviamente anche 3 birre.
A domani.
Va bene, ciao.
Domani dal Madama Hostel. Ciao.
Domani là, sì.